preferisco Roma mia. Qui a rimano e così sia.
Se sapeva dal principio,
dice il popolo d'Escilio,
è la solita canzone per tornare su al padrone.
Gira gira e Barcitrolo, sempre in culo al Vignarolo.
Gira gira e Barcitrolo, sempre in culo al Vignarolo.
Scusate l'insistenza, santità, con tanti posti che ci stanno al mondo. Ma chi l'ha detto, chi l'ha stabilito? Che proprio a Roma doveva che sta.
Dieci e trenta in punto, ancora sintonizzati e sintonizzate sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ancora un buongiorno per questa nuova puntata della Messa è finita, la rassegna stampa vaticana di Radio Onda Rossa. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate precedenti sul nostro sito www.ondarossa.info, andando a cliccare sulla Messa è finita, oppure googolate rassegna stampa vaticana Onda Rossa, qualcosa vi uscirà e verrete reindirizzati alla nostra pagina. Per eventuali segnalazioni e o commenti vi ricordo il nostro numero 06 49 17 50, oppure la mail dove potete scriverci ondarossa@ondarossa.info. eventualmente, se direttamente a questa trasmissione, mettete nell'oggetto rassegna stampa vaticana oppure chiamate a fine trasmissione. Andiamo subito al cuore dell'argomento di questa puntata. Chiunque abbia acceso la TV oppure abbia aperto un giornale in questi giorni avrà notato la scia di entusiasmo mass mediatico che ha accompagnato Papa Bergoglio in questo suo viaggio pastorale in Africa. È sicuramente il tema del giorno, meglio della settimana, e non potremo, in quanto rassegna stampa vaticana, non soffermarci su questo viaggio. Cercherò però di affrontare alcuni nodi un po' più interessanti, perché poi al netto delle conclusioni ci importa poco dei suoi discorsi, che diciamocelo sono sempre gli stessi, le stesse parole di circostanza molto spesso. Fatto sta che oggi i giornali ritornano molto sull'evento di ieri. Bergoglio verso le 5 del pomeriggio ha aperto la Porta Santa a Bangui, capitale della Repubblica Centroafricana, una repubblica dilaniata da lotte intestine, lotte politiche. E fatto sta che Bergoglio ha inaugurato così simbolicamente il Giubileo della Misericordia, che partirà invece qui a Roma l'8 dicembre. Il grido dell'Africa, porta del giubileo, titolava ieri Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, che lunedì non va in stampa, come del resto l'Osservatore Romano, che però ieri titolava Prova di umanità. L'Africa è il continente più ricco al mondo, dice padre Alex Zanotelli, missionario in Sudan e in Kenya, in un'intervista ad Avvenire di ieri, commentando il viaggio del Papa in corso in questi giorni. Sì, è vero, è il continente più ricco al mondo, ma è anche sicuramente il continente più sfruttato al mondo. Ma quali sono stati i temi toccati del Papa in questo viaggio, che lo ha visto attraversare l'Africa centrale, approdando in primis in Kenya, poi in Uganda, infine ieri e stamattina nella Repubblica Centroafricana? Oggi, nella giornata di oggi, il Papa tornerà a Roma. E noi ci eravamo soffermati già un paio di puntate fa su questo viaggio con un bell'articolo che ritrovate sul sito adista.it, che si occupava un po' di andare a tracciare anche un profilo generale, politico, sociale dei paesi che il Papa andava ad attraversare e come l'hanno affrontati i giornali, la stampa cattolica e vaticana, ovviamente con motivi di giubilo e titoloni. Ma anche la stampa, diciamo, laica non si segnala per grosse notazioni. Diciamo che alla fine le parole sono sempre un po' le stesse, le solite parole ripetute come una litania: la pace nel mondo, l'amore che ci salverà, le accuse al dio denaro, alla povertà, i giovani e il futuro. Il Papa ha parlato molto ai giovani in questi giorni. Mai odio e violenza in nome di Dio, è un'altra apertura della prima pagina dell'Osservatore Romano, che riprende le parole pronunciate proprio da Bergoglio. Ma ripeto, parole di circostanza di un Papa molto molto mediatico. Diciamo che il viaggio del Papa è servito innanzitutto anche per tessere alcune trame diplomatiche, tanto che se voi prendete l'Osservatore Romano, soprattutto di questa settimana, troverete diversi telegrammi inviati dal Papa in quanto monarca del Vaticano ai diversi capi di Stato stranieri. Il principale è stato quello indirizzato a Mattarella, che ha anche risposto, insomma, celere e pronta è stata la risposta del cattolicissimo Presidente della Repubblica Italiana. Ma telegrammi e saluti sono stati inviati anche al Presidente della Repubblica Greco, ad Al-Sisi, il Presidente egiziano, Sudan, Etiopia, poi in Kenya, dove è approdato la settimana scorsa. Documenti importanti sicuramente ad usum degli storici, che dovranno testimoniare la storia diplomatica della Santa Sede. Molti gli incontri anche istituzionali del Papa, ma per questo c'è il bel sito, va registrato che il Vaticano è un buon sito, www.vatican.va. andate nella sezione bollettini stampa, trovate tutti i discorsi con il testo che Papa Bergoglio ha pronunciato. Per andare un po' sulla stampa, ovviamente i reportage del viaggio del Papa li trovate un po' su tutta la stampa nazionale e internazionale, anzi, diciamo, gli animi della stampa internazionale vengono registrati sull'Osservatore Romano di qualche giorno fa, che si premura un po' di fare una rassegna esteri, soprattutto dagli Stati Uniti e dalla Spagna, dai più importanti quotidiani. Ma ecco, io adesso non vi andrò a leggere ovviamente i vari reportage. Quello che va segnalato è sicuramente l'attenzione del Vaticano a quelle che in molti osservatori oggi sulla Repubblica Agostino Giovagnoli indica come periferie del mondo. L'Africa è sicuramente la principale delle periferie, la più sfruttata, come detto, è sicuramente un continente in indeciso cambiamento, con dinamiche molto complesse, e soprattutto avrà il più alto numero di donne e anche di bambini, supererà a breve l'Asia. E a proposito proprio di questo, andiamo su un paio di articoli, uno su l'Osservatore Romano di sabato, che ci parla del rapporto UNICEF sul dramma delle spose bambine nel mondo, ma più precisamente ovviamente in Africa. Si denunciano 700 milioni di casi nel mondo, di queste il 17%, ossia 125 milioni, vive in Africa. Questi sono i dati. Il rapporto è stato presentato nei giorni scorsi a Lusaka, in Zambia. E entro il 2050, come vi dicevo, il continente africano sorpasserà l'Asia come religione con il più alto numero di donne di età compresa tra i 20 e i 24 anni che si sono sposate da bambine. Però, a proposito sempre di minori, sarebbero più di 1 milione i bambini nella Repubblica Centrafricana, appunto paese toccato dal viaggio papale, che hanno urgente bisogno di aiuti umanitari, mentre la metà, quasi la metà di quelli sotto i 5 anni sono malnutriti, e purtroppo nelle immagini spesso ricorrono. E anche qui a renderlo noto un'agenzia ONU per l'infanzia, sempre l'UNICEF. E secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite, che si concentra molto sul caso centrafricano, il conflitto proprio interno ha costretto circa 500.000 di persone a cercare asilo nei paesi vicini. Poi ci domandiamo anche da dove arrivano tutti questi migranti. E poi ci sono stati proprio ultimamente anche ulteriori attacchi, tanto che proprio il viaggio del Papa nella Repubblica Centrafricana era sicuramente quello più a rischio dal punto di vista della sicurezza. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, visto in esclusiva dalla Thomson Reuters Foundation, i ribelli della Repubblica Centrafricana avrebbero rapito, bruciato e sepolto vive streghe in cerimonie pubbliche, sfruttando superstizioni ampiamente diffuse con l'obiettivo di controllare il territorio. Qui siamo su un articolo di Rita Plantera sul Manifesto di sabato. Il rapporto mostra anche poi fotografie delle vittime legate a pali di legno, nonché i torsi carbonizzati di quelli sottoposti al rituale. Le torture sarebbero avvenute tra dicembre 2014 e l'inizio del 2015. Secondo i ricercatori dell'ONU, mentre la credenza nella stregoneria è comune in tutta l'Africa, in questo caso sembra che i ribelli del Centrafrica abbiano sfruttato tali superstizioni per intimidire, estorcere denaro e esercitare autorità su aree senza legge. Ecco, una cosa che va notata in questo viaggio è che il Papa alla fine non si è mai premura, non ha avuto la premura, diciamo così, di criticare le gerarchie locali. È andato in Uganda, che è balzato soprattutto agli onori delle cronache per quella sua legge liberticida contro gli omosessuali, cioè un ergastolo, una legge votata proprio qualche anno fa dal presidente dittatore, di cui adesso mi sfugge il nome, da 30 anni al governo, tra l'altro salito al governo con un golpe militare, insomma riconosciuto un po' da tutti come, lui stesso si definisce estremista cattolico, un fondamentalista in sostanza. E il Papa in Uganda, con questo presidente, ripeto, dittatore, è andato lì a dire: dobbiamo promuovere il buon governo. E allora forse per lui il buon governo è anche quello dell'ugandese che lo ha ospitato. Per ritornare alle scelte strategiche del Vaticano, ripeto, qui possiamo fare considerazioni anche un po' personali, dal mio punto di vista. Cioè, qui parliamo del Vaticano, della Santa Sede, così ritenuta, che cerca in qualche modo di avere altre vie di uscita, perché sa benissimo che l'Occidente ha dei livelli di secolarizzazione molto alti e quindi fa fatica in Occidente, ma in Asia, in Sud America, in Africa sono sicuramente punti strategici in cui concentrare l'attività pastorale, diciamo così. Dall'Africa invece l'accusa un'altra, è quella un po' di ricordarsi dell'Africa o comunque anche dell'Asia soltanto quando ce n'è bisogno mediatico, e l'Africa invece rivendica un altissimo numero di persone che si fanno preti o comunque suore, e questo in Europa invece è sempre più in declino, ma il centro operativo politico istituzionale della Chiesa continua a essere Roma, e questo giustamente agli africani e agli asiatici religiosi tanto bene non va. Comunque, ecco, sul viaggio mediatico del Papa, che purtroppo anche almeno speravamo che potesse concentrare parte dell'analisi degli osservatori, degli opinionisti, degli articolisti sulla situazione dell'Africa contemporanea, così non sembrerebbe essere stato, visto che molti sono disinteressati, ripeto, semplicemente facendo panegirici per questo Papa che viaggia nella macchinina, nella Papa Car, anziché in un'auto blindata. Ecco, sono questi i commenti della stampa nazionale, purtroppo, invece di soffermare. Poteva essere un'occasione, ecco, per la grande stampa, per i grandi osservatori dei media principali, di concentrarsi un po' di più sulla situazione africana, invece un altro appuntamento dimenticato. Poco prima della nostra sigla ci siamo ascoltati un pezzo del processo nel film In nome del Papa Re, che sembra sputato, diciamo, oggi per il processo che stanno avendo Nuzzi e Fittipaldi, due cittadini italiani che però verranno processati in Vaticano. Sono questi giorni proprio partono, il processo è già partito formalmente, ma oggi ci saranno, da lunedì appunto, da oggi mattina e pomeriggio, interrogatori, e comunque le indagini andranno avanti. Un'accusa ancora molto fumosa, e quel pezzo di film rappresentava molto bene quello che sta succedendo oggi nel Tribunale Vaticano. Per affrontare l'argomento andiamo prima su Federico Tulli da Cronache Laiche, che con questo hashtag che è ricorso anche su Twitter, Io sto con Fittipaldi e Nuzzi, coglie l'occasione per fare una riflessione un po' più ampia sulla cosiddetta rivoluzione di Bergoglio. Andiamo a leggere: un processo penale che arriva a sentenza in 2 settimane. Può sembrare un miracolo poiché c'è di mezzo la Chiesa Cattolica, ma non lo è. Stiamo parlando del giudizio nei confronti dei due giornalisti, Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi, autori rispettivamente di Avarizia e Via Crucis, ne abbiamo ampiamente parlato nel corso di queste trasmissioni, che a quanto pare si concluderà entro l'8 dicembre, giusto in tempo per il taglio del nastro del giubileo straordinario indetto da Papa Francesco. Qualcuno ha fatto notare la curiosa coincidenza, e in effetti non si può escludere che, una volta condannati dalla Corte Vaticana, i rumors vanno in questa assurda direzione, il Capo Supremo della Santa Sede decida di pronunciare l'ultima parola sul caso, concedendo la grazia, anzi la misericordia. Ecco, questo è un punto nodale, perché sembrerebbe che appunto le gerarchie vaticane, che sono furbe, molto attente, stiano forse gestendo questo processo in modo che i due magari vengano condannati, ma poi possa intervenire Bergoglio per dare la grazia, anzi la misericordia, come ricorda Tulli, e quindi insomma tutti felici e contenti. Bergoglio è un po' la mascotte del liberalismo mondiale, e quindi incensiamo di nuovo Papa Bergoglio. Del resto non sarebbe una novità, aggiunge Tulli. Già Paolo Gabriele, detto il Corvo, il maggiordomo di Benedetto XVI, che nel 2012 ha dato il via a Vatelix I, dopo la veloce condanna è stato graziato in tempi brevi. Ratzinger andò in carcere, vide insomma la situazione, si mise una mano sul cuore, le solite parole da cattolici, misericordia, grazia, e appunto fu graziato. Fittipaldi e Nuzzi, giornalisti italiani, rischiano invece addirittura fino a 8 anni di carcere per la pubblicazione in Italia di un libro di notizie documentate da fonti certe. E però Federico Tulli su Cronache Laiche mette in parallelo questo processo con l'iter processuale che ha riguardato Monsignor Vesolovski, ridotto nel 2014 allo stato laicale per pedofilia da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede. Poi l'ex nunzio vaticano in Repubblica Dominicana venne però rinviato a giudizio nel marzo del 2015 dalla magistratura penale vaticana, che tra l'altro il processo si svolse nel più totale segreto. Poi in realtà tra l'altro l'annuncio di questo processo fu accolto ovviamente dai media nostrani molto entusiasticamente come un segnale evidente della discontinuità di Papa Francesco rispetto a Ratzinger sul tema della pedofilia. Peccato però, aggiunge poi Tulli, che quel processo non si è mai svolto, perché Vesolovski è morto alla fine di agosto senza essere mai comparso davanti ai giudici. Quindi ecco, quando si tratta di processare due giornalisti italiani per un reato che ancora non si capisce bene qual è, si impegna la magistratura mattina, pomeriggio e sera per portare avanti il processo. Quando si tratta di fare un processo per pedofilia a un monsignore ex nunzio vaticano in Repubblica Dominicana, lì i tempi sono lunghi, ricordano molto i tempi le lungaggini della magistratura italiana. Vabbè, dunque, ricapitolando, chiude Tulli, da un lato abbiamo la criminalizzazione di un diritto, con un processo che in 30 giorni dalla divulgazione delle notizie incriminate si concluderà a tempo record con una molto probabile condanna per due degli imputati che, secondo le norme di qualsiasi paese civile e democratico, hanno svolto il loro mestiere. E dall'altro c'è la tutela di un criminale, con un pedofilo ricercato in tutto il mondo civile che la Santa Sede, in oltre un anno, non ha fatto a tempo a portare nemmeno una volta in tribunale. È lecito pensare che c'è qualcosa che non torna riguardo le priorità nell'agenda del cosiddetto Papa rivoluzionario, conclude Tulli in questo suo articolo piuttosto condivisibile. Sulla giornata surreale alla sbarra nel Tribunale del Papa ci racconta lo stesso Fittipaldi sulla Repubblica del 25 novembre, e appunto racconta un po' tutti i retroscena anche di quello che è successo. Scrive Fittipaldi: era tutta la mattina che mi ripetevo in silenzio quello che dovevo dire ai giudici prima di iniziare il processo. Tra l'altro lui ne aveva discusso con il suo avvocato di fiducia, ma il Vaticano gli ha impedito di nominare avvocati di fiducia in quanto cittadini italiani. Bisogna nominare per forza un avvocato o accreditato presso la Santa Sede o comunque cittadino di città del Vaticano. E poi scrive anche ironicamente Fittipaldi che anche per chi da anni bazzica questi saloni combattendo con i giudici per far annullare matrimoni, la Sacra Rota, e difendere clienti accusati di piccoli furti nel supermarket dei cardinali, questa è una situazione nuova. Al suono del campanello che annuncia la corte siamo di nuovo tutti in fila sulla panca, le eccezioni vengono rigettate dal collegio come previsto, le udienze ricominceranno lunedì prossimo, oggi, tutti i giorni, mattina e pomeriggio, spiega il presidente. Penso che se la magistratura italiana funzionasse come quella del Papa avrebbe molto meno carichi arretrati, ma a pensarci bene, mi dico, mentre esco dal tribunale ripassando sotto l'attico di Bertone, preferisco la scalcagnata giustizia italiana. Questo Fittipaldi sulla Repubblica, descrivendo la sua surreale giornata nel processo negli stabili del Vaticano. Tra l'altro scrive che si aspettava un'aula magnifica, in realtà un'aula molto anonima del palazzo. E poi invece ci trasferiamo su Italia Oggi, sempre di sabato 28 novembre, una risata seppellirà i corvi di Antonino Danna, che indugia un po' sulla pubblicazione dei messaggi hot tra Sciauchi e Balda, che che sono secondo lui meglio della commedia all'italiana. Ne abbiamo oggi La Repubblica ci è tornata, se ne occupa Corrado Zonino, ma anche già ieri. Scrive Antonino Danna: se li stanno cuocendo a fuoco lento i signori imputati nel processo Vatilix 2, per adesso Francesca Immacolata Sciauchi e Lucio Vallejo Balda, membro dell'Opus Dei, i BB e i BBO del Cocoricò Vaticano, quelli che facevano i parti in terrazza per la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, con distribuzione dell'Eucaristia da un bicchiere di plastica. È interessante notare che chiunque sia stata la manina che ha passato questa indiscrezione alla stampa, ormai il risultato è stato ampiamente raggiunto. Il risultato leggibile è molto chiaro: un forte discredito di entrambi a livello pubblico, ovviamente lascia ipotizzare un futuro nel quale i due potranno vedere San Pietro solo dalla cartolina. C'è da chiedersi se leggeremo, chissà, qualche scambio di WhatsApp anche tra la Sciauchi e Gianluigi Nuzzi, Emiliano Fittipaldi, così anche loro finiranno nel tritacarne massmediatico. Sì, perché è chiaro che presentando le fonti presunte così, diciamo, sui generis, con lei che suggerisce a lui di fare sesso per farsi passare la depressione, o gli annuncia che sua madre lo porterà da sua cugina Silvana, morbida 36enne, neanche il corrucciato Nuzzi né il barbuto Fittipaldi finiscono per fare bella figura. Hai voglia di denunciare furti milionari, malversazioni, cattivo uso e l'obolo di San Pietro? Ad un popolo vorace di dettagli morbosi e sessuali resterà solo l'immagine del monsignore a cui si offrono scappatelle piccanti dal duro fardello del celibato sacerdotale, nient'altro. Ecco che si ritorna appunto su questo tema e lo si lega poi ai film di commedia all'italiana, e aggiunge Danna: cose che ricordano Giovannona Coscialunga disonorata con onore, anno di grazia del Signore cinematografico 1972, solo che i preti di quel film sono accorti affaristi che manovrano per fare incontrare Industrialotti, Pippo Franco ed altri, con onorevoli democristiani arrapati, non utilizzatori finali presunti o che tali potrebbero sembrare ad alcuni lacerti telematici. E vabbè, questo è l'articolo molto tagliente, devo dire, di Danna su Italia Oggi. Chiuso questo tema, ci spostiamo su, visto che il giubileo è alle porte, e tra l'altro queste notizie le devo a un ascoltatore che ringrazio, un compagno che ascolta e mi ha segnalato questi articoli che sono in realtà usciti la settimana scorsa, ma se ne è parlato anche dopo. In realtà lo hanno fatto soltanto il Sole 24 Ore con un'intervista e il Fatto Quotidiano con un articolo. Si tratta dell'accordo tra Vaticano e Unipol per il giubileo. Insomma, l'Unipol fa concorrenza allo Stato sulle prestazioni sanitarie per i pellegrini. Unipol SA infatti fa concorrenza allo Stato nella fornitura di assistenza sanitaria ai pellegrini che arriveranno a Roma per il giubileo della misericordia. Il gruppo assicurativo delle COP, stando a quanto annunciato dal numero 1 Carlo Cimbri dalle pagine del Sole 24 Ore, sarà infatti main supporter dell'evento in virtù di un accordo con il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, presieduto da Rino Fisichella. Non ci aspettiamo nessun ritorno di tipo economico, sostiene l'amministratore delegato, e vabbè, questa è veramente retorica. E vediamo che dice. Tra l'altro l'intervista di Carlo Marroni è anche molto tagliente, perché gli dice: pastorale cattolica e polizze assicurative, nulla di più lontano, pare. E lui, questo Cimbri, amministratore delegato di Unipol, dice: no, è il contrario, noi offriamo protezione alle persone e la percezione di un fortissimo ritorno della Chiesa tra la gente nelle periferie è in piena sintonia con la nostra cultura, per carità. Poi dice ancora l'intervistatore: quindi da via Stalingrado a piazza San Pietro? Lui risponde: la verità è che Unipol è una grande impresa laica, nel senso di inclusiva, al cui interno lavorano migliaia di persone di ogni idea, origine, credo. E poi ancora l'intervistatore: è impossibile non pensare a Don Camillo e Peppone, vista anche la scomune radice emiliana della storia letteraria e cinematografica evocata da Benedetto XVI e Francesco. Lei un tempo sarebbe stato Peppone. Vabbè, insomma, il governo Renzi, tra l'altro, con il decreto enti locali diventato legge nell'agosto scorso, ha dato anche diversi milioni di euro a Lazio proprio per far fronte alle emergenze sanitarie dei pellegrini. E appunto questa intrusione dell'Unipol sembra essere una bella canagliata, quindi come credere che non si aspettano nessun ritorno di tipo economico, come sostiene l'amministratore delegato in questa intervista al Sole 24 Ore. Insomma, non si sa. velocemente su Comunione e Liberazione che rottama il suo vescovo, Monsignor Negri è stato un po' silurato dal movimento ecclesiale confessionale di cui fa parte, è bastato un articolo del Fatto Quotidiano per dare il ben servito morale a uno dei fondatori, si scrive su Italia Oggi, fondatore di CL, questo Monsignor Negri. Bonifacio Borruso scrive: dal Vangelo secondo Marco Travaglio, il movimento cattolico di Comunione e Liberazione mostra di credere alle cose che scrive il Fatto come se fossero sacre. Nemmeno il tempo di leggere l'articolo di un collaboratore di quel giornale che riportava l'altro ieri un colloquio orecchiato su un treno verso Roma che Don Julian Carron, guida spirituale del movimento cellino, ha subito dettato alle agenzie via ufficio stampa una dura nota, perché avrebbe detto che insomma Papa Francesco dovrebbe fare la fine di quello prima. Il riferimento è non è a Ratzinger, ma è a Papa Luciani, che fu appunto silurato in qualche modo, o meglio, restano ancora molti dubbi, molti misteri sulla morte di Papa Albino Luciani. Altri argomenti, molto velocemente, visto che andiamo verso la chiusura, prima di passare agli esteri, qualche notizia sul fronte interno. Intanto si segnala questo bell'intervento di Raffaele Carcano, segretario dell'UAR, Unione degli Atei Agnostici Razionalisti Italiani, che interviene su Adista, sul prossimo numero di Adista Segni Nuovi, e scrive: alcune regioni come il Piemonte e la Sicilia hanno cominciato a ridimensionare i contributi destinati alle scuole primarie paritarie, pardon. Tali interventi sono però stati più che abbondantemente compensati dall'introduzione, nell'ambito del progetto Buona Scuola, di significative novità, dalla detrazione per chi le frequenta alla possibilità di accedere al meccanismo del 5 per 1000. Le sentenze della Corte di Cassazione, che hanno imposto il pagamento delle tasse sugli immobili anche laddove la proprietà degli stessi è di un ente religioso, non sembrano ancora essere state applicate a largo raggio. Nel frattempo il governo ha già organizzato incontri con i vertici degli istituti privati confessionali per minimizzarne l'impatto. Ed è di pochi giorni fa la notizia che nel corso dell'esame della legge di stabilità la Commissione Bilancio del Senato ha innalzato lo stanziamento pubblico per le scuole paritarie di 25 milioni di euro, quindi mica spiccioli. E poi, tra l'altro, il segretario dell'UAR mette in evidenza come ultimamente sia stato pubblicato un libro, Il diritto di apprendere, pubblicato da Giappichelli e scritto a sei mani da una suora e altri individui impegnati nel settore delle paritarie. Nel volume c'è la richiesta di un enorme aumento di contributi statali a favore dell'istruzione confessionale, che è ingegnosamente presentata, scrive Carcano, come un implicito effetto collaterale di una possibile drastica riduzione della spesa pubblica per la scuola. Quindi ci si impaurisce dei possibili, che poi non avvengono mai, tagli nella spending review che dovrebbero riguardare le scuole paritarie. Così non sarà, e tra l'altro la prefazione a questo libro la scrive proprio Stefania Giannini, che dovrebbe essere ministro della pubblica istruzione, anche se pubblica l'hanno tolto dalla dizione del Dicastero. Secondo la Giannini, la definizione del costo standard di sostenibilità è un ulteriore passo per impostare correttamente il tema della libertà di scelta educativa. Vabbè, lascio a voi i commenti, non ci tornerò troppo. Poi ancora, ordine francescano e speculazioni finanziarie, investiti 50 milioni in resort e hotel di lusso in Africa e Medio Oriente, furbetti anche questi francescani. Proprio la settimana scorsa o due settimane fa commentavamo l'abate di Monte Cassino, che con i soldi del convento di Monte Cassino ci si comprava addirittura anche la droga, ecstasy, belle drogone sintetiche, chimiche, ma non solo, hotel di lusso, e le reinvestiva tramite il fratello. Qui invece siamo sull'ordine francescano, i soldi in ballo sono tanti, parliamo di circa 50 milioni di euro che appunto i frati avevano affidati a un faccendiere che ci lavorava sopra, evidentemente molto bene, ma i soldi sono andati poi in fumo. Gli indagati sono 4, 3 i frati indagati, questo dal Fatto Quotidiano, ma anche poi trovate un po' su tutti i giornali di giovedì 26 novembre, anche francescani, insomma le loro furbate le riescono comunque a fare. Poi, sempre per quanto riguarda gli interni e l'Italia, Regione Friuli Venezia Giulia. Questa è una notizia della settimana scorsa, mi ero dimenticato di citarvela. Chiese e santuari conquistano 1,5 milioni di euro. Insomma, la curia chiama, la regione risponde, regione, ricordiamolo, governata dal Partito Democratico, da Deborah Serracchiani, che accumula anche la carica di vice segretario del Partito Democratico. Insomma, stanziate in giunta risorse per il restyling di 22 luoghi di culto, leggiamo dal Piccolo, il giornale locale di Trieste. E quindi tanti soldi alle varie curie, Giuliana, di Gorizia, di Udine. Spostiamoci sugli esteri, perché anche qui le notizie sono interessanti. Allora, intanto la notizia principale è questo attentato, diciamo, di natura di matrice cristiana, perché un uomo ha ammazzato 3 persone a Colorado Springs, un 57enne che è stato poi arrestato, è andato davanti a una clinica che effettuava aborti e ha cominciato a sparare, insomma, ha scapocciato. Ne parla oggi il Corriere della Sera nel corsivo del giorno, Massimo Gaggi, il terrorista anti-aborto e l'imbarazzo dei repubblicani ultracristiani ha fatto molto discutere, i conservatori, i repubblicani hanno cercato in qualche modo di limitare un po' i danni, non hanno, insomma, rinunciato alla loro retorica anti-aborto. E fatto sta che il terrorismo colpisce anche il terrorismo cristiano, fa sicuramente meno notizia di altri, però va registrato. Vediamo un po' El Salvador, siamo su un prete accusato di pedofilia ancora, notizia che prendiamo da Vatican Insider, del gruppo La Stampa, da Buenos Aires. Delgado, segretario e postulatore della causa di beatificazione di Romero, tra l'altro, ed è accusato di pedofilia. Romero, il famoso prete operaio, insomma, degli anni 70, molto noto. Questo Jesus Delgado era suo assistente, però pare che i casi di pedofilia abbiano avuto inizio dopo la morte di Romero, quindi tutto ciò fa discutere ancora oggi, perché in processo la causa, diciamo, i tentativi di beatificare Romero sono ancora in corso, quindi ha portato un po' di discussione sulla beatificazione di Romero, questo scandalo. Il prete è stato sospeso dalla sua diocesi. Dagli esteri, sempre da Vatican Insider, Paolo Affatato coglie l'occasione di interrogare un vescovo coreano per parlare nuovamente di unificazione delle due Coree, Corea del Sud e Corea del Nord. Ci pare ancora molto lontano, però è un tentativo di affrontare la questione, e visto che se ne parla sempre poco o in maniera comunque un po' così a sproposito, soprattutto della Corea del Nord, un paese di cui in realtà sappiamo pochissimo e su cui la stampa potrebbe indagare, invece viene un po' così, la stampa si limita a dare delle notizie un po' così di pettegolezzo. Infine chiudiamo con un paio di articoli dalla Cultura. Uno dalla Repubblica, quei monaci che inventarono il mito di Re Artù, siamo sulle pagine culturali della Repubblica di mercoledì 25 novembre. L'inviato a Londra Enrico Franceschini della Repubblica riporta che il re d'Inghilterra forse è più noto, il cui nome evoca un mondo da favola, la spada nella roccia, il regno di Camelot, il mago Merlino, i cavalieri della tavola rotonda, Lancillotto, la bella Ginevra. Ma tutto ciò, la leggenda di King Arthur, come lo chiamano gli inglesi, o di Re Artù, come diciamo in Italia, fu inventata dai monaci benedettini di Glastonbury dopo che la loro abbazia bruciò in un incendio, come mezzo per attirare pellegrini e con essi il denaro per ricostruirla. Sempre furbetti questi preti, monaci in questo caso. Lo rivela un'indagine lunga 4 anni condotta da un gruppo di una 30 di storici e studiosi britannici. E vabbè, insomma, la presunta tomba di Artù risulta essere stata nient'altro che un buco nel terreno in cui nessuna bara o corpo furono mai calati, per la semplice ragione che non ci sarebbero neanche entrati. Non solo, gli scienziati hanno trovato le prove che, dopo il rogo del 1184, i monaci ricostruirono deliberatamente una chiesa di legno in stile arcaico per farla apparire molto più antica, nel tentativo di dare credito al mito che fosse stata la prima chiesa cristiana in Inghilterra. questa rivelazione abbatte pure un'altra leggenda, ovvero quella che secondo cui i piedi di Gesù Cristo in persona si posarono su un simile luogo. Però ecco, veramente parliamo di miti e leggende. Se Artù sia stato un re o un capoclan, se si chiamasse proprio così, se sia veramente esistito, in che periodo, è sempre stato un mistero. Ci dispiace per i bimbi che ancora magari ci credono, un po' come Babbo Natale. La scoperta degli archeologi e degli storici inglesi lo colloca con più sicurezza nel novero delle leggende, ossia delle fiabe. In fondo, senza l'invenzione degli scaltri monaci, non avremmo mai avuta una meravigliosa come quella del piccolo Semola che estrae Excalibur dalla roccia per diventare Re Artù. Quindi da una parte i bambini possono continuare a vedere il film e a cibarsi di queste fiabe, pur sapendo appunto che sono favole e leggende, e non come i monaci benedettini che volevano spacciare tutto per vero e i loro soldini nel corso del tempo se li sono fatti. Infine, sempre per il capitolo cultura, mi ero segnato questo articolo, ma poi in realtà ne ho parlato già in rassegna stampa, perché sulla prima del Messaggero c'è proprio la pubblicità di questo film, Chiamatemi Francesco, il Papa della Gente, diretto da Daniele Lucchetti, l'ennesimo autore un po' così da segnalare nel rimbambimento generale dell'intelligenza, registi, scrittori, politici, quant'altro. E anzi, pare, io sono letto un articolo di Tiziana Lupi uscito venerdì 27 novembre su Avvenire, e anzi pare che tutto il buio di Francesco durante l'Argentina della dittatura militare di Videla sia un po' nascosto, anzi Avvenire tuona contro l'ignobile e infondata accusa di avere fiancheggiato il regime. Questa è tutta una dichiarazione che dovrà scontrarsi con l'effettiva realtà poi della storia, che purtroppo ancora non conosciamo del tutto e di cui lo stesso Papa Francesco non ha mai tenuto a precisare nulla. Quando sono le 11 e 6 minuti primi, noi ci salutiamo per questa puntata di La Messa è Finita, la rassegna stampa vaticana di Radio Onda Rossa. Ci risentiamo come ogni lunedì alle 10:30 e adesso un po' di spazio soprattutto a quello che è successo a Parigi. Avremo una corrispondenza, poi ore 12 corrispondenze operaie, a chiudere la giornata di informazione di Radio Onda Rossa con il giornale radio delle 13:30 circa. E dunque saluti anticlericali a tutti e tutte, un buon lunedì ancora da questa voce.